Joseph Stalin, l'uomo che cavalca la bestia ebraica del XX secolo, parte 1. Un breve sguardo sulla prima parte della vita di questo ebreo, fatta di criminalità e personalità criminale. Genocida, bugiardo, ladro, criminale, padrone di schiavi, truffatore, falsario, mentalmente instabile, brutale, eccetera. Tutte queste parole non sono abbastanza per descrivere ciò che Joseph Stalin era in realtà. A scuola in classe avrete certamente sentito parlare di Hitler. Abbiamo dato più e più volte prova di come Hitler non solo fosse un uomo di pace, ma anche che il cosiddetto Olocausto non si è mai verificato. Per capire perché Hitler sia stato incolpato di tutto, dovete guardare nella direzione opposta, verso Joseph Ugasvili, in georgiano, figlio di un ebreo, Stalin. Per comprendere la psicologia inversa e le accuse rivolte ad Hitler, per coprire i crimini della bestia rossa. Gli ebrei, come fanno sempre, come quando incolpano Satana, poiché loro stessi sono esattamente ciò che dicono degli altri in luce negativa, proiettano tutto questo nella storia ed anche in tutte le aree della vita. Il punto di questo sermone è dimostrare passo per passo questa personalità orrenda, che ha flagellato la Terra con la sua esistenza ed ha causato oltre 40 milioni di morti nel mondo, di molti dei quali non avete mai sentito parlare. Proiettano tutto quello che fanno dall'altra parte, come sempre, per nascondere le loro stesse atrocità. Tutto ciò che la maggior parte delle persone sa su questo mostro ebraico è che fu dittatore dell'URSS. Se si fanno ulteriori ricerche, si possono trovare molte più informazioni, che portano alla natura di questo vile individuo. Secondo i rapporti e i fatti storici, sappiamo che questo ebreo non era solo molto malato, aveva una mano deforme più corta dell'altra e malformata, era eccezionalmente basso, aveva segni di malattie in viso, a parte il suo aspetto orribile dallo sguardo fisso, ragione per cui molte sue foto furono ritoccate, il secondo ed il terzo dito erano palmati sul suo piede sinistro e così via, ma attraverso le bugie che tutti gli ebrei raccontano, cercò di nascondere le fonti di tutte le prove del fatto che era ebreo. Per esempio, per la sua mano deforme, menzionò molte storie, una delle quali raccontava come fosse stato colpito da una carrozza, o che aveva avuto un incidente. Cercò di nascondere la fonte delle sue deformazioni che derivavano dalla sua genetica ebraica. Più tardi cambiò il suo nome da Joseph Ugashvili Stalin a Joseph Stalin. Inoltre, ebbe anche diversi soprannomi e nomi falsi, al tempo in cui stava lottando per arrivare al top del Partito Comunista Ebraico. Non erano soltanto queste le bugie di questo ebreo. Come ogni altro ebreo che mente patologicamente, Stalin mentì anche sul suo compleanno. Poiché voleva nascondere tutte le informazioni sul suo sangue ebraico e sulla sua eredità, inventò ogni sorta di bugia e cercò di cancellare tutte le informazioni che lo riguardavano. In tutta la sua vita ebbe diversi nomi falsi ed alias. Il cosiddetto ateismo, che non è altro che il risultato finale del cristianesimo, ed il comunismo ebraico conoscevano tutta l'importanza dei compleanni. Per questa ragione Joseph Stalin falsificò il suo compleanno molte e molte volte, per nascondere innanzitutto il suo quadro astrologico ed in generale le sue informazioni personali. Facendo questo, tutto ciò che diceva poteva essere vero perché non c'erano informazioni in conflitto. Lo stesso Stalin aveva detto e proclamato che il suo compleanno fosse il 18 dicembre. Tuttavia dopo che prese il potere, lo cambiò nel 21 dicembre, tipicamente per legarsi con le potenti energie di quel punto dell'anno, sebbene sì. Riscontrò infine dal suo certificato di nascita che era nato il 6 dicembre. Questo mostra l'irrispetto ebraico e l'odio per Io Dio Gentile, Satana, a cui cercarono di rubare la data. Il 23 dicembre è il giorno sacro di Satana e questo ebreo cercò di mettere il suo compleanno, giorno di glorificazione, ossia il giorno in cui riceveva energia positiva che derivava dall'attenzione, vicino a tale data per sfruttarne il potere. La ragione per cui Ugasvili cambiò il suo nome era evidente, ossia proteggersi da attacchi occulti perché molti di essi richiedono l'uso del nome di un individuo. Nascondendosi dietro degli alias cercò di mettersi al sicuro da tutto questo. Le persone che hanno profonde conoscenze occulte sanno che l'URSS era piena da cima a fondo di tutta questa conoscenza per assicurare, proteggere e rinforzare il legame della bestia rossa ebraica. Gli ebrei erano attivamente coinvolti nell'occulto, mentre la popolazione era schiacciata in un sistema ateo di morte, che la lasciava senza alcun potere. Con il monopolio delle armi, del potere spirituale e del potere di Stato, Stalin ed i suoi devoti fedeli giunsero al top e torturarono e distrussero chiunque gli pareva. Inoltre, era mentalmente pervertito, sociofobico e psicotico, come gran parte della razza ebraica. I rapporti dicono che era dipendente da droghe, dalla pornografia, che andava a letto con una donna diversa ogni notte e così via. Sebbene si fosse sposato per 3 volte e tutte e 3 le volte le sue mogli fossero ebree, usando il suo potere in maniera brutale per sollazzare se stesso. Era anche problematico in molti altri settori della mente. Per esempio desiderava estrema attenzione su di sé, sentirsi qualcuno, essere rispettato, ma tutto questo in chiave negativa e criminale. Ad esempio il cosiddetto esperimento degli applausi in cui le persone dovevano applaudire dopo i discorsi di questo ebreo, e chiunque smetteva di applaudire veniva ucciso all'istante. Gli applausi continuarono per ore ed ore perché le persone non volevano perdere la vita. Probabilmente qualcuno si fermò ed allora sarebbe morto. Molte volte venivano uccise molte più persone e non solo chi si era fermato. La vita dei gentili non aveva alcun significato per questo dittatore ebreo. Stalin stava anche studiando per diventare un sacerdote al seminario ortodosso di Tiflis, cosa che mostra in maniera evidente come stesse tentando di entrare nella struttura ebraica della Chiesa cristiana, dato che sapeva che al suo interno c'era molto potere. Nel frattempo, era un marxista devoto ed un avido seguace di queste filosofie ebraiche di sinistra. Tutto ciò che fece fu aiutare i suoi parenti genetici. Sebbene lasciò l'università senza terminarla e fece cose più importanti, come il gangster, il terrorista e così via, in qualità di membro del partito precomunista, Partito Laborista Socialdemocratico Russo, dovette seguire il flusso del partito per salire di rango. Non usò il suo vero nome e cercò di evitarlo il più possibile, usando diversi soprannomi, per esempio Koba. La risalita attraverso i ranghi avvenne attraverso ruberie, assalti, assassini, massacri di comandanti russi distinti, di personaggi e così via. Usando una scusa per il suo braccio deformato, facendolo passare per un incidente, questo ebreo codardo non servì mai nell'esercito per la Prima Guerra Mondiale, mentre Hitler ebbe un periodo molto difficile alla stessa età, divenne quasi cieco, combatté al fronte, fu ferito numerose volte, eccetera, e prese la via d'uscita del codardo. Nonostante tutto questo gangster ebreo sostenne di essere una sorta di persona super potente e molte persone, ma si meritò tale rispetto soltanto grazie ad una posizione di potere successiva. Ma come ha guadagnato il suo potere e la sua posizione? Questo si può spiegare. Nel 1902 lavorò in una fabbrica di proprietà dei Rothschild, in cui presumo costruì i suoi collegamenti. Come è noto, erano i Rothschild ed altri ebrei fondatori della cosiddetta rivoluzione russa allo scopo di quadruplicare le loro vincite e riempirsi le tasche una volta che i loro amici ebrei come Stalin avessero in mano il paese. In Russia dopo la rivoluzione, essere ebreo era un titolo di onore migliaia di volte superiore alla popolazione nativa russa, uguaglianza al suo meglio. Dopotutto, gli ebrei non avevano promesso l'uguaglianza? 40 milioni di russi morirono, e non viene riportato nulla di male nei confronti degli ebrei. Si sono costruiti il loro paradiso sicuro all'interno della bestia russa, pronti per inoltrare le loro avances verso gli altri paesi. Prima di tutto Stalin aveva una forte rivalità interiore con Lenin, per tutto il tempo. Lenin, sfruttando i disastri che colpirono la Russia dopo la sua sconfitta in guerra, promise al popolo dei castelli in aria. Stalin, a causa dei crimini di gioventù, fu messo in esilio e quindi ottenne le sue carte false, ritornò a Tiflis e si unì ai bolscevichi sotto Lenin. Sebbene le sue visioni all'inizio erano diverse da Lenin, che era anch'egli ebreo, nascose tali convinzioni, ma queste erano le ragioni per cui Stalin più tardi assassinò Lenin. Tuttavia, venne minacciato di lasciare il partito una volta che venne ritrovato un opuscolo che aveva scritto, intitolato Credo. Quando venne trovato, Stalin uccise a colpi d'arma da fuoco chiunque avesse letto questa carta che aveva pubblicato. Tipico comportamento scaltro degli ebrei, era di nuovo allineato con l'ebreo Lenin. Tuttavia, tornando a Stalin che si univa ai bolscevichi, quando Stalin entrò nei bolscevichi dovette in un certo qual modo risalire la china. Nel 1905, in pieno caos in Russia, persone che lottavano in strada e così via, la Russia dopo la Prima Guerra Mondiale era totalmente distrutta, aveva un'armata di bolscevichi, che erano armati, e con cui iniziò a commettere rapine, peggiorando ancor di più la situazione del paese dopo la guerra ed anche diffondendo l'idea che la guerra fosse inutile, Stalin venne esiliato per 7 volte per i suoi crimini, fuggì 6 volte, venne preso la 7ª e poi venne salvato come patriota, rubò macchine per la stampa e molte altre cose per guadagnare potere fisico. Questo dovette succedere per mezzo di una serie di rapimenti, rapine, massacri, propaganda e così via. Per poter contrastare i menscevichi, la parte nemica dei bolscevichi, una falsa opposizione, Le due fazioni contro il centro nel giochino ebraico, avvennero ogni sorta di manifestazione, crimine e parate armate, attraverso una seria propaganda nera, di campagne di insulto e di altri giochi di astuzia, la parte dei bolscevichi guadagnò lentamente terreno sui menscevichi. Le rapine e le azioni riprovevoli continuarono finché non fece una tale fortuna che fu impossibile espellerlo dal partito bolscevico. In maniera fortunosa sfuggì all'arresto e dalla cattura più e più volte. Divenne un signore del crimine, che aveva costruito la sua fortuna ed i suoi legami su omicidio, oppressione, calunnia, attività criminale. Dietro le quinte e tanto altro. Molte delle persone a lui associate, che più tardi nominò come forza politica centrale in URSS, erano dei pervertiti ebrei e degli assassini come lui. Le molte maniere in cui il partito leninista, bolscevico accumulò denaro erano rapine, perché non facevano altro. Lo stesso Stalin non lavorava o aveva degli impieghi che non richiedevano di lavorare. Semplicemente vagava nella vita vivendo del denaro di amici e membri del partito. Non ha nemmeno mai dovuto lavorare per vivere. Furono principalmente la popolazione gentile ed i cittadini ordinari a pagare il prezzo dei menscevichi e dei bolscevichi, entrambi fronti controllati da ebrei, due facce della stessa moneta. Uno dei suoi crimini più infami in complicità con Lenin fu la rapina di Tiflis del 1907. Stalin e la sua gang di ladri fecero un'imboscata ad un convoglio a Yerevan, rubarono il denaro che equivaleva a 3,4 milioni in dollari, uccidendo 40 persone con pistole e granate, lasciandone 50 feriti inclusi poliziotti ed altre persone. Ma contemporaneamente nessuno della sua gang morì. Diede questo denaro a Lenin e Lenin venne scortato, in modo che non fosse mai catturato o giudicato per il crimine. Due giorni più tardi, lo scortò lui stesso insieme alla famiglia fino alla città di Baku. Come possiamo vedere, non aveva alcun rispetto per la vita umana. La sua carriera criminale cominciò presto, molto presto, nella sua adolescenza. Fonti: Montefiore, Simon Sebag, 2007, Young Stalin, Weidenfeld e Nicholson Assassination of Gryazanov. Los Angeles Herald. 31 januari 1906. Wikipedia.com, fonte principale, leggendo fra le righe. Radzinski, Edward, 1997, Stalin, The First In-Depth Biography Based on Explosive New Documents from Russia's Secret Archives. L'ebreo Putin oggi sta lavorando per ridare il nome di Stalingrado alla città russa di Volgogrado per onorare apertamente Stalin. Ha anche emesso nuovamente le medaglie dell'era di Stalin. L'intellettuale ed il filosofo chiave del regime di Putin è questo verme comunista, Dugin, che crede che la Corea del Nord stalinista sia la società ideale. E loda Kim. Vale la pena notare ciò che Dugin ammette apertamente in un'intervista che fece nel 2012. Questo si adatta molto bene alla critica ortodossa del cristianesimo occidentale. È facile vedere che la secolarizzazione del cristianesimo occidentale ci dà il liberalismo. La secolarizzazione della religione ortodossa ci dà il comunismo. Quindi non è un caso che il regime ebraico di Putin spinga sia lo stalinismo che il cristianesimo ortodosso. Due facce della stessa medaglia ebraica.